Buongiorno a tutti, spero che abbiate fatto tutti gioiose vacanze pasquali e che la gioia di Gesù risorto sia nei vostri cuori e li stia riempendo totalmente. Avevamo visto l'inizio della storia del patriarca Giacobbe, che è la storia fondante della storia di Israele. Abbiamo visto come il ciclo di Isacco, il ciclo di Abramo sono attratti da questa storia di Giacobbe, che probabilmente è la storia fondante davvero e della fede e dell'evento davvero storico di Israele. E abbiamo visto, eravamo arrivati a oddio, ho perso il segno? No. Allora, eravamo arrivati alla fine del capitolo 26, quando in qualche misura una delle fonti cerca di giustificare questo personaggio equivoco che è Giacobbe il soppiantatore, e abbiamo visto che il nome Giacobbe ha in sé tre significati che sono anche molto diversi, eh? Dio ti protegga, l'altro invece da Aquab calcagno, nasce tenendo il calcagno del fratello Esaù, ma il terzo significato è soppiantatore. Allora, per giustificare in qualche modo questa figura, che non è una figura perfettamente pulita, se volete, nell'ambito o edificante, come tutte le figure dell'Antico Testamento, come buona parte delle figure del Nuovo, come tutti noi, che siamo un po' buoni, un po' cattivi, un po' santi e un po' peccatori, come tutta la Santa Romana Chiesa, che è casta meretrix, insomma. Ecco, in noi c'è questo impasto di bene e di male. E per giustificare in qualche misura si dice che Esaù si era comportato da sciocco nello sposare prima di tutto due mogli nello stesso tempo, quindi un caso di poligamia, ma soprattutto queste mogli erano cananee, cioè erano non ebree, erano di altra religione, diremmo noi, straniere quindi alla benedizione di Abramo e soggette alla maledizione di Noè, che colpiva i cananei. E si dice che i suoi genitori si afflissero molto per questo. Siamo arrivati allora al capitolo 27. Isacco era vecchio e gli occhi gli si erano così indeboliti che non ci vedeva più. Ormai cominciamo a capirlo. Chiamò il figlio maggiore Esaù e gli disse: figlio mio. Gli rispose: eccomi. Riprese: vedi, io sono vecchio e ignoro il giorno della mia morte. Ebbene, prendi le tue armi, la tua faretra, il tuo arco, va in campagna e caccia per me della selvaggina. Poi preparami un piatto di mio gusto e portamelo. Io lo mangerò affinché possa benedirti prima di morire. Ora Rebecca ascoltava mentre Isacco parlava al figlio Esaù. Andò dunque Esaù in campagna a caccia di selvaggina da portare a casa. Rebecca disse al figlio Giacobbe: ecco, ho sentito tuo padre dire a tuo fratello Esaù: portami della selvaggina, preparami un piatto, lo mangerò e poi ti benedirò alla presenza del Signore prima di morire. Ora, figlio mio, da retta a quello che ti ordino. Va subito al gregge e prendimi di là due bei capretti. Io preparerò un piatto per tuo padre secondo il tuo gusto, così tu lo porterai a tuo padre che ne mangerà perché ti benedica prima di morire. Rispose Giacobbe a Rebecca sua madre: sai bene che mio fratello Esaù è peloso mentre io ho la pelle liscia. Forse mio padre mi toccherà e si accorgerà che mi prendo gioco di lui e attirerà sopra di me una maledizione invece che una benedizione. Ma sua madre gli disse: ricada pure su di me la tua maledizione, figlio mio, tu dammi retta e va a prendermi i capretti. Allora egli andò a prenderli e li portò alla madre. Così la madre ne fece un piatto secondo il gusto di suo padre. Rebecca prese i vestiti più belli del figlio maggiore Esaù, che erano in casa presso di lei, e li fece indossare al figlio minore Giacobbe. Con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato. Così egli venne dal padre e disse: «Padre mio!» Rispose: «Eccomi! Chi sei tu, figlio mio?» Giacobbe rispose al padre: «Io sono Esaù, il tuo primogenito. Ho fatto come tu mi hai ordinato. Alzati dunque, siediti e mangia la mia selvaggina, perché tu mi benedica». Isacco disse al figlio: «Come hai fatto presto a trovarla, figlio mio?» Rispose: «Il Signore tuo Dio me l'ha fatta capitare davanti». Ma Isacco gli disse: «Avvicinati e lascia che ti tocchi, figlio mio, per sapere se tu sei proprio mio figlio Esaù o no». Giacobbe si avvicinò a Isacco suo padre, il quale lo toccò e disse: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le braccia sono le braccia di Esaù». Così non lo riconobbe, perché le sue braccia erano pelose come le braccia di suo fratello Esaù, e lo benedisse. Gli disse ancora: «Ma tu sei proprio mio figlio Esaù?» Rispose: «Lo sono». Allora disse: «Servimi, perché possa mangiare della selvaggina di mio figlio e ti benedica». Gliene servì ed egli mangiò, gli portò il vino ed egli beve. Poi suo padre Isacco gli disse: «Avvicinati e baciami, figlio mio». Gli si avvicinò e lo baciò. Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. «Ecco l'odore di mio figlio, come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. Dio ti conceda rugiada dal cielo, terre grasse, frumento e mosto in abbondanza. Popoli ti servano e genti si prostrino davanti a te. Sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto». Isacco aveva appena finito di benedire Giacobbe e Giacobbe si era allontanato dal padre Isacco quando tornò dalla caccia Esaù, suo fratello. Anche egli preparò un piatto, lo portò al padre e gli disse: «Si alzi mio padre e mangi la selvaggina di suo figlio per potermi benedire». E disse allora suo padre Isacco: «Ma chi sei tu?» Rispose: «Ma io sono il tuo figlio primogenito, Esaù». Allora Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse: «Chi era dunque colui che ha preso la selvaggina e me l'ha portata? Io ho mangiato tutto prima che tu giungessi, poi l'ho benedetto e benedetto resterà». Quando Esaù sentì le parole di suo padre, scoppiò in alte, amarissime grida e disse a suo padre: «Benedici anche me, padre mio!» Rispose: «È venuto tuo fratello con inganno e ha carpito la benedizione che spettava a te». Riprese: «Forse perché si chiama Giacobbe mi ha soppiantato già due volte, già ha carpito la mia primogenitura ed ecco ora ha carpito la mia benedizione». E soggiunse: «Non hai forse in serbo qualche benedizione per me?» Isacco rispose ad Esaù e disse: «Ecco, io l'ho costituito tuo signore e gli ho dato come servi tutti i tuoi fratelli, l'ho provveduto di frumento e di mosto. Ora per te che cosa potrei mai fare, figlio mio?» Esaù disse al padre: «Hai una sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio!» Esaù alzò la voce e pianse. Allora suo padre Isacco prese la parola e disse: «Ecco, la tua abitazione sarà lontana dalle terre grasse, sarà lontano dalla rugiada del cielo dall'alto, vivrai della tua spada e servirai tuo fratello, ma verrà il giorno che ti riscuoterai e spezzerai il suo giogo dal tuo collo». Brano bellissimo, brano drammatico, brano cinematografico, descritto con grande lunghezza di particolari, no? Giacobbe mette in pratica ciò che ha carpito al fratello con giuramento. Ricordatevi che si cerca di giustificare Giacobbe. Qui abbiamo visto poc'anzi la seconda giustificazione. Ah, era diventato poligamo e per di più con delle straniere. Ma vi ricorderete, la prima aveva venduto la primogenitura per il famoso piatto di lenticchie, no? E quindi aveva ritenuto le promesse di Dio qualche cosa che valevano poco, che valevano un buon primo, anche se fatto da uno chef. La benedizione è legata al diritto di primogenitura. E qui abbiamo una madre parziale, una madre che non vuole bene a tutti i suoi figli in maniera uguale, ma che lo aiuta a ingannare il padre che era diventato cieco. Ricevendo la benedizione, Giacobbe diventa capo di suo fratello. Essere benedetti significava assicurarsi il successo. La benedizione del padre in punto di morte influiva sul destino e sul carattere di chi la riceveva ed era un mezzo per designare in modo irrevocabile il successore, il capo clan, il capo tribù. La benedizione data era definitiva, non poteva essere revocata. Così anche le promesse di Dio, la terra, la discendenza, l'alleanza, passano, seppur con l'inganno, da Isacco a Giacobbe. Ecco, i limiti e gli sbagli degli uomini non ostacolano la realizzazione del piano di Dio. Direi che qui c'è anche un'altra riflessione teologica da fare. In tutta la Bibbia voi troverete sempre la cosiddetta teologia del figlio minore. Cioè Dio non ama il primogenito, il capofamiglia, secondo il diritto ebraico e il diritto sumerico in genere. Dio ama sempre i più piccoli. Abbiamo già visto all'inizio che Dio gradisce il sacrificio del figlio minore di Adamo ed Eva, Abele, mentre disdegna quelli del loro primogenito, Caino, suscitando il risentimento di Caino. Dio qui accetta l'inganno di Giacobbe, perpetrato con la complicità della moglie di Isacco, Rebecca, e Giacobbe diventa il primogenito al posto del fratello maggiore Esaù. Tra i figli di Giacobbe, a cui poi verrà mutato il nome in Israele, sarà da Giuda e non dal primogenito Ruben che nascerà il Messia. E Giacobbe, che sarà poi chiamato Israele, benedice con la sua mano destra il secondogenito di Giuseppe, Efraim, e non il primogenito Manasse. Così Peres, che per diritto sarebbe secondogenito, che invece diventa antenato di Davide a scapito di Zerach. Ricorderete tutti la incoronazione di Davide, che è l'ultimo degli otto fratelli. Tutti gli altri sette vengono disdegnati dal profeta Samuele e Davide, il bambinetto che era rimasto a pascolare le capre, diventa il re. Ecco, Maria ha capito totalmente questa teologia del figlio minore quando nel Magnifica prega: il Signore ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Quindi le scelte di Dio non sono sempre lineari. Dio non rispetta il diritto di successione ereditaria. Dio è ingiusto secondo le leggi umane, ricordatevelo bene. Perché Dio è amore, e l'amore sceglie, e l'amore è cieco, e anche non vede neanche i peccati degli uomini. Qui Dio permette che la sua benedizione vada a un frodatore, vada a un peccatore, vada a un ingannatore. Il povero Esaù sì, avrà sposato due donne, ma d'altra parte anche Abramo ne aveva avute almeno quattro, ecco, e quindi non c'è problema. Avrà sposato delle cananee, ma questa è sicuramente un'interpolazione che viene fuori molto tardiva ai tempi del problema dei matrimoni misti al ritorno dall'esilio di Israele, capite? Nonostante questi modi poco onorevoli e scorretti di frode, di inganno, si realizza ugualmente il piano di Dio e si compiono le promesse messianiche annunciate a Rebecca. Ecco, Dio si serve anche del peccato, no? È come se l'autore biblico avesse voluto mettere da parte il comportamento ambiguo e discutibile di Giacobbe per focalizzarsi sul risultato. La benedizione di Giacobbe, il secondogenito, il più debole, il più fragile. Tornando all'episodio di Giacobbe ed Esaù, vi ho sottolineato come lo scrittore qui si riveli davvero un grande drammaturgo. Giacobbe, che in ebraico significa anche ingannatore, qui inganna il fratello. Però alla fine, vedete, anche il fratello riceve una benedizione. Ed è una benedizione che viene, scoperta dagli israeliti a posteriori leggendo la sorte degli Edomiti, cioè dei discendenti di Esaù. Noi sappiamo che gli Edomiti saranno distrutti dagli Assiri nel 721, i quali Assiri faranno la prima grande deportazione anche di ebrei, però, no? Gli Assiri, Filone di Biblo, verso il 100 d.C., dice che gli Edomiti derivano da un mitico Usos, cacciatore vestito di pelli. Forse questo Usos è una deformazione proprio di Esaù, no? Però nei versetti 39 e 40 Isacco profetizza che Edom sarà sottomesso ad Israele, difatti Davide sottometterà gli Edomiti, 2 Samuele 8. Ma ai tempi già del figlio di Davide, Salomone otterrà l'indipendenza. Quindi questi versetti: verrà il giorno in cui ti riscuoterai, spezzerai il suo giogo dal tuo collo, sono quelli che pronosticano che anche gli Edomiti saranno poi un popolo libero, come ci recita Prima Re 11, 14, 25. Intanto vediamo alcune cose, qui ciascuno di voi potrebbe dire quante osservazioni. Prima di tutto il ruolo della donna nel piano di Dio. Cioè ci sono tracce davvero di matriarcato all'interno delle storie dei patriarchi. Guardate il ruolo che ha avuto Sara, guardate qui il ruolo che ha Rebecca nel far sì che sia Giacobbe e non Esaù l'erede delle promesse. Vedremo poi tutte le manfrine che fa Bezzabea, l'ultima moglie, frutto ahimè di adulterio ed omicidio del santo re Davide, quando vuole portare al trono il figlio Salomone, a scapito di tutti gli altri fratelli avuti da altre mogli da parte di Davide che legittimamente pretendevano il trono. Ma lei, col profeta Nathan, fa tutta una serie di truschini per cui alla fine sarà Salomone a prevalere. Ecco l'importanza delle donne. Qualcuno di voi si sarà sorpreso perché il buon Giacobbe chieda prima un lautopasto, prima di benedire. Ecco perché si credeva che se eri a pancia piena la benedizione sarebbe stata più forte, sarebbe stata più potente, no? Tant'è vero che l'espressione "che la mia anima ti benedica", richiama concezioni antichissime, come vediamo ad esempio nel profetismo, secondo cui io trasferisco all'altro addirittura la mia anima, il mio spirito, il mio soffio vitale, il mio soffio vitale. Dovete sempre pensare che la benedizione, berakah in ebraico, no, indica qualche cosa di molto concreto. Non è soltanto ti benedica Dio onnipotente come facciamo noi. Allora, la parola berakah deriva da berak, che indica i piedi, le ginocchia, ma anche gli organi sessuali. Per pudore non si chiamavano così gli organi sessuali, ma gli si diceva le ginocchia. Perché? Perché nel concetto di benedizione c'è il fatto che tu trasmetti agli altri la tua genetica, la tua potenza, la tua forza, il tuo DNA, no? E allora subentrava il corollario che se io nel momento in cui davo all'altro il mio seme, se avevo ben mangiato e ben bevuto, sarebbe stata una procreazione più forte e più fruttuosa. Avete visto che nei versetti 11-27 si fondono due tradizioni. Allora, secondo una tradizione, Giacobbe riconosce, Isacco riconosce Giacobbe al tatto, cioè, difatti la mamma lo copre di pelle, lui che aveva la pelle liscia, l'altro gli tocca le braccia, le vede tutte pelose e dice: ah sì sì, sei Esaù. Secondo l'altra tradizione è all'olfatto, gli dice: vieni vicino che senta il tuo odore. Ma la mamma, che era una furbacchiona, gli aveva fatto mettere i vestiti di Esaù in modo tale che il papà sentisse l'odore di Esaù. Vedete, sono due tradizioni che probabilmente si fondono. Al versetto 27-28 Isacco, che è ormai cieco, sentendo questo odore di animali, dei capretti, sente l'odore della terra promessa, perché dice: ecco l'odore del mio figlio come l'odore di un campo che il Signore ha benedetto. E allora, ecco, vedete che comincia questa benedizione, che come tutte le benedizioni di Israele ha sempre un duplice aspetto, un aspetto agricolo e un aspetto politico. L'aspetto agricolo è: Dio ti conceda la rugiada, terre grasse, frumento, mosto in abbondanza. L'aspetto politico è: i popoli ti servano, le genti si prostrino davanti a te, sii il signore dei tuoi fratelli, si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Questi sono i famosi parallelismi, che voi ormai dovrete sapere a memoria. Questi strani versetti in cui si dice due volte la stessa cosa, è un modo poetico di esprimere in Israele, no? Il giusto ama la legge del Signore, il giusto osserva la sua parola, è la stessa cosa detta due volte. Qui anche: sì, il Signore dei tuoi fratelli, si prostino davanti a te i figli di tua madre. È un modo di far poesia, ma voi capite, è un modo per noi un po' sovraccarico, sia in questi brani letterari, sia nelle grandi poesie come i salmi, no? Che sono sempre piene di queste ripetizioni, no? A volte abbiamo il parallelismo sinonimico, come qui, cioè il primo e il secondo versetto dicono la stessa cosa, a volte abbiamo il parallelismo antitetico, il secondo versetto nel primo, no? Cioè il giusto fiorirà come palma, ma l'empio se ne andrà in rovina. Tutti e due i versetti si dice che il Signore benedice chi segue i suoi comandamenti, ma in uno in forma positiva, che il giusto fiorirà come palma, e uno in forma negativa, l'empio invece se ne andrà in rovina. Sono due modi di dire la stessa cosa. Siate ormai attenti a questi parallelismi. Comunque, la figura di Giacobbe verrà ripresa più volte sia nella Bibbia che negli scritti rabbinici per sottolineare che il piano di Dio si compie nonostante gli errori umani. E guardate, questa è una grande annotazione di speranza. Siamo in un momento in cui sembra che non riusciamo a liberarci dalle guerre, dagli scandali di tutti i tipi, dal male che trionfa, dai sovranismi di vario tipo, dalle teorie suprematiste, da una violenza senza pari, no? L'uso delle armi ormai folle in certi paesi, eccetera. Ci sentiamo a volte oppressi, diciamo, ma dove va a finire questo mondo? Poi leggiamo certe proiezioni che ci dicono che mancherà l'acqua, che verrà una grande siccità, che l'inquinamento ambientale sta distruggendo il mondo. Ecco, il credente è colui che dice no, il Signore compie il suo piano anche attraverso i nostri errori, anche attraverso i nostri peccati. È la volontà di Dio, non l'iniziativa umana, che porta avanti il discorso della salvezza e della realizzazione delle sue promesse. Quindi la scelta di Dio è diversa dalla nostra. Noi non affideremo mai dei compiti così importanti come di essere il patriarca fondatore delle 12 tribù di Israele a un fedifrago come Giacobbe, a un uomo così poco raccomandabile, a un ingannatore, ma Dio lo può fare, perché è lui che guida la storia, perché si serve anche degli elementi negativi per tirar fuori i lati positivi, perché Dio, come diceva qualcuno, sa scrivere dritto anche sulle righe storte, E anche Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 9, sottolinea questa somma libertà della scelta da parte di Dio proprio nei confronti dei due fratelli Giacobbe ed Esaù. Giacobbe aveva delle colpe, ma Dio ha scelto lui. Quindi il colpevole diventa portatore della promessa, diventa portatore della speranza. Ecco, questo è veramente un brano pieno di speranza, no? Perché ciascuno di noi, per tutti gli sbagli che abbia fatto, le grettezze che abbia avuto nella sua vita, i no che abbia potuto dire a Dio, ecco, è scelto da Dio per essere portatore di una promessa, portatore di una promessa. Ciascuno di noi ha una vocazione e una missione, e ce l'ha a qualunque età. Il Papa insiste che gli anziani hanno una vocazione e una missione. Hanno una vocazione perché non tutti sono chiamati a diventare anziani. L'altro giorno ho fatto la cena di classe della mia mitica terza B, maturati nel 71, che ci siamo maturati tutti insieme, eravamo in 24, alla cena di classe eravamo in 7, 4 non sono venuti, ma in tutto sopravvissuti siamo 11. Quindi vedete come non tutti hanno avuto la vocazione di diventare anziani, Non tutti hanno avuto la vocazione. Noi abbiamo avuto per ora la vocazione di diventare anziani. Ma questa è anche una missione, è una missione. Cioè ciascuno deve fare discernimento nella sua vita per capire a qualunque età che cosa vuole il Signore da me oggi, che cosa mi chiede, come posso essere servitore del suo regno. Come posso portare avanti il regno di Dio? Come posso essere profeta, sacerdote e re? Come sono dal mio battesimo? A qualunque età. E qui vedete, è molto bella questa intuizione del biblista, che dice uno dei compiti dell'anziano è di benedire, è di essere benedizione, ma in tutti i sensi. No? Nel senso di dire bene di tutto, saper vedere il bene anche in un mondo che sembra andare a catafascio, in situazioni davvero terribili, mondiali, ma anche a volte familiari, personali, vedere il bene, come diceva Gioele, i vostri giovani profeteranno, i vostri anziani avranno, i vostri adulti avranno visioni, ma gli anziani sogneranno. Sapere sognare, portare avanti il sogno, ecco il dire bene, il portare coraggio alle nuove generazioni, speranza alle nuove generazioni, ma anche nell'altro senso, il trasferire una forza vitale, che è la forza della memoria di quello che abbiamo vissuto, della storia che abbiamo vissuto, della fede che abbiamo vissuto, Ecco, trasferire agli altri le nostre esperienze. Ecco perché il Papa insiste tanto: nonni, parlate con i vostri nipotini, sia i nonni, direbbe il buon Tosco, biologici, che i nonni sociali, cioè parlate alle nuove generazioni, non stancatevi di dire alle nuove generazioni quello che avete vissuto, i valori positivi che le nuove generazioni hanno dimenticato, che non conoscono per ignoranza, no? Vi avevo già detto altre volte, tra l'altro ho ricevuto una SMS che devo vedere bene, forse c'è la presentazione del mio libro che mai è stata fatta perché c'era il Covid, invecchiare secondo Dio il 9 maggio alla Crocetta, già ve lo dico, siete tutti super invitati. Ma dicevo, già nel mio libro Invecchiare secondo Dio io ricordavo, portavo delle statistiche terribili, come in Europa il 60-70% dei giovani non sa che cosa sia la Shoah, non sa che cosa sia la Shoah, non l'ha mai sentita nominare. Prendete il mio libro Invecchiare secondo Dio, c'è anche la citazione di questa statistica, mi pare di Repubblica, no? Negli Stati Uniti, dove l'ignoranza della storia e della geografia è maggiore della nostra, non sanno neanche dov'è l'Europa, no? Ecco, negli Stati Uniti, dove ormai regna solo la tecnologia, ma la storia non c'entra più niente, questa cifra sale ancora all'80-90% dei sotto 20 anni, che non hanno mai sentito parlare. Allora l'anziano deve portare la storia, l'anziano deve raccontare la storia, soprattutto verso tutti questi negazionisti che vengono fuori tutti i momenti. Idem vale nelle cose positive, no? Cioè tutti noi abbiamo vissuto il passaggio, che ne so, forse non siamo così vecchi, ma non dico dal non voto alle donne al voto alle donne, ma dalla presenza del ruolo della donna nella vita politica, nella vita sociale. Pensate ai diritti dei lavoratori, pensate all'uguaglianza razziale. Tutti noi ricorderemo le lotte di Martin Luther King perché potessero andare sullo stesso tram i bianchi e i neri, non sono cose di 300 anni fa. Ecco, ma queste cose, questi valori positivi, l'attenzione all'ambiente, l'attenzione al problema ecologico, sono tutte cose che noi abbiamo scoperto nella nostra vita e che dobbiamo raccontare agli altri. E così la fede nasce dalla tradizione, no? Dice San Paolo: come potranno ascoltare la parola di Dio se non c'è chi gliela annunci, no? Se non c'è chi gliela annunci. Compito dell'anziano è proprio questo: trasmettere la fede. La parola tradizione, no? Deriva da tradere, che vuol dire trasferire, cioè quello che io ho lo trasferisco a te. Allora tocca alla terza età di trasferire questa fede agli altri. E il Papa lo dice spesso questo, no? Dice: la generazione di mezzo purtroppo è una generazione non credente, se non ci sono le nonne, i nonni o gli anziani che trasmettono la fede ai giovani, questi non sanno neanche più fare il segno della croce e dire il Padre nostro. E così pure, dice anche il Papa, sono preoccupato perché la prossima generazione non avrà più dei nonni capaci di fare tradizione, trasferimento dei valori di fede. Quindi vedete, abbiamo tutti una vocazione, e qui c'è questa vocazione di questo vecchio cieco, un po' rimbambito anche, che ormai il buon Giacobbe, che però ha il dono di benedire, vedete che importanza abbia la sua benedizione, tant'è vero che il figlio non benedetto scoppia in lacrime, in un pianto amarissimo, due volte si dice che piange. Ancora un'altra cosa, ecco il finale, no, non l'abbiamo ancora letto, ma lo leggiamo adesso. Esaù perseguitò Giacobbe per la benedizione che suo padre gli aveva dato. Pensò Esaù: si avvicinano i giorni del lutto per mio padre, allora ucciderò mio fratello Giacobbe. Ma furono riferite a Rebecca le parole di Esaù, suo figlio maggiore, ed ella mandò a chiamare il figlio minore Giacobbe e gli disse: Esaù, tuo fratello, vuole vendicarsi di te e ucciderti. Ebbene, figlio mio, dammi retta, su, fuggi a Carran da mio fratello Labano, rimarrai con lui qualche tempo finché l'ira di tuo fratello si sarà placata. Quando la collera di tuo fratello contro di te si sarà placata e si sarà dimenticato di quello che gli hai fatto, allora io manderò a prenderti di là e potrai venire. Perché dovrei venire privata di voi due in un solo giorno? E Rebecca disse a Isacco: ho disgusto della mia vita a causa delle donne ittite. Se Giacobbe prende moglie tra le ittite come queste, tra le ragazze della regione, a che mi giova la vita? Allora, qui vedete, abbiamo un'altra versione della partenza di Giacobbe. La prima versione è: tuo fratello, che grande, forte, cacciatore potente, un grande uomo d'arco, vuol farti un mazzo così e ammazzarti, quindi fuggi, dove andare? Vai da mio fratello Labano, no? Che ti accoglierà certamente. E invece la seconda versione è che Rebecca cerca per Giacobbe una moglie che sia discendente di Abramo, che sia abramitica e che sia ebrea e non che sia pagana come invece ha fatto Esaù. Ecco, quindi vedete, sono due storie diverse, messe lì insieme. Tra l'altro vi faccio notare che Rebecca dice che Giacobbe dovrà recarsi da Labano alcuni giorni, vi resterà 20 anni, quindi alcuni giorni non, lì è stata poco profetessa. Secondo, ecco, versetto 45, c'è questa: quando la collera di tuo fratello contro di te sarà placata e si sarà dimenticato di quello che hai fatto, io manderò a prenderti di là. Ecco, perché dovrei venire privata di voi due in un solo giorno? Perché se per caso Esaù avesse ucciso Giacobbe, avrebbe dovuto essere cacciato dal clan. Quindi Rebecca sarebbe rimasta senza Giacobbe morto e senza Esaù che, omicida, per le leggi tribali doveva essere cacciato dal clan. Versetto 42, Esaù vuole rifare le sue forze, no? A spese di Giacobbe, cioè se uccide Giacobbe spera che in qualche misura la benedizione di Giacobbe ricada su di lui. Allora, leggiamo il capitolo 28. Allora Isacco chiamò Giacobbe, lo benedisse e gli diede questo comando: tu non devi prendere moglie tra le figlie di Canaan, su, va in Padan Aram, nella casa di Betuel, padre di tua madre, e prenditi là una moglie tra le figlie di Labano, fratello di tua madre. Ti benedica Dio l'Onnipotente, ti renda fecondo e ti moltiplichi, sì che tu divenga un insieme di popoli. Conceda la benedizione di Abramo a te e alla tua discendenza con te, perché tu possieda la terra che Dio ha dato ad Abramo, dove tu sei stato forestiero. Vedete sempre i due elementi, l'elemento politico diventerai potente, l'elemento agricolo sociale avrai tanta terra. Così Isacco fece partire Giacobbe, che andò in Padan Aram presso Labano, figlio di Betuel, arameo, fratello di Rebecca, madre di Giacobbe ed Esaù. Esaù vide che Isacco aveva benedetto Giacobbe e che l'aveva mandato in Padan Aram per prendersi una moglie originaria di là, e che, mentre lo benediceva, gli aveva dato questo comando: non devi prendere moglie tra le cananee. Giacobbe, obbedendo al padre e alla madre, era partito per Padan Aram. Esaù comprese che le figlie di Canaan non erano gradite a suo padre Isacco. Allora si recò da Ismaele e, oltre alle mogli che aveva, si prese in moglie Macalat, figlia di Ismaele, figlio di Abramo, sorella di Nebaiot. Allora, tutto questo versetto è per dire che sia gli Edomiti, discendenti di Esaù, detto anche Edom, vuol dire sempre il rossiccio, no? Sia gli arabi, vi ricordate i discendenti di Ismaele, il figlio della schiava, ce l'aveva spiegato benissimo Enrico, sono discendenti di Abramo. Quindi questa è una cosa importante anche per tutti noi oggi, sia gli arabi che gli ebrei, che le altre popolazioni palestinesi sono tutti discendenti di Abramo. Quindi sono tutti una grande famiglia. Speriamo che si arrivi a questa comprensione e cessi questo odio tremendo che separa invece i vari discendenti di Abramo. Giacobbe partì da Bersabea e si diresse verso Carran. Capitò così in un luogo dove passò la notte perché il sole era tramontato. Prese là una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo. Qualcuno dice un po' dura, ma si usava così. Mi vengono in mente i western, no? Dove i cowboy dormono sempre sulla pietra, o al massimo mettono la sella. Poi fece un sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco, gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava davanti e disse: io sono il Signore, il Dio di Abramo tuo padre e il Dio di Isacco. A te e alla tua discendenza darò la terra sulla quale ti sei coricato. La tua discendenza sarà innumerevole come la polvere della terra. Perciò ti espanderai a occidente e a oriente, a settentrione e a mezzogiorno. E si diranno benedette in te e nella tua discendenza tutte le famiglie della terra. Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai. Poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Giacobbe si svegliò dal sonno e disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse: quanto è terribile questo luogo. Questa è proprio la casa di Dio. Questa è la porta del cielo. La mattina Giacobbe si alzò, prese la pietra che si era posta come guanciale, la eresse come una stele e versò olio sulla sua sommità. E si chiamò quel luogo Bet El, casa di Dio, mentre prima di allora la città si chiamava Luz. Giacobbe fece questo voto: se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio. Questa pietra che io eretto come stele sarà una casa di Dio. Di quanto mi darai, io ti offrirò la decima. Brano bello, complesso, con un mucchio di riferimenti. Allora, innanzitutto, qui il Signore viene chiamato sia Elohim che YHWH, no? In questi giorni ho avuto una lamata al cuore, perché una persona che stimo molto, di un'altra regione italiana, mi ha scritto una lunga mail dicendo: io so che ti disturbo, ti chiedo un favore, ma ascolta questo video che mi ha mandato in crisi. Io ho sempre cercato di capire la Bibbia, ma adesso non capisco più niente. Io, quando ho visto che il video da sentire era di 1:59, cioè 2 ore meno un minuto, mi è sentito male. Ma poiché il Miglietta, della sua immensa bontà, cerca di rispondere sempre a tutto, ho detto vabbè, partiamo. Comincio e dopo i primi 7 minuti ero scompisciato dalle risa e ho detto è meglio fermarsi. Allora, era un'intervista fatta da un noto teologo, Fedez, pensate bene, che ho capito che non sa nulla ma delle cose più elementari del catechismo, ma non sa neanche cos'è una chiesa, proprio un imbecille completo dal punto di vista biblico teologico. Fedez, il rapper quello tutto tatuato, il marito della Ferragni, che intervistava, ahimè, tal Mauro Biglino, il quale presentava il suo ultimo volumone, alto così, perché la Bibbia non parla di Dio. No? Dico, oh boia, e di che cosa parla? No? E allora sono andato a vedere su Wikipedia, no? Che insomma, dico, mi dirà almeno chi è sto Biglino. Allora, questo Biglino è nato nel 1950. Ahimè, ho scoperto che è torinese e doppio ahimè, ho scoperto che ha fatto il Valsalice come me, no? E questo è come anche Monsignor Repole, e come anche Monsignor Repole. Allora, spiega tante cose, ma anche Repole è uscito di lì. Dopo è stato arrestato per lo scandalo finanziario del crack borsano, ve lo ricordate, l'ex presidente del Torino Calcio, no? Dopodiché ha frequentato per un certo periodo la comunità ebraica e ha preso qualche lezione serale ebraica, ha preso qualche lezione serale di ebraico, no? Dopodiché, e qui il salto per me è diventato tremendo, le Paoline gli hanno affidato la traduzione di 17 libri della Bibbia dall'ebraico. La traduzione, cioè i 12 profeti minori e i 5 Megillot, i 5 rotoli. Ma è quello che mi ha fatto specie, ma vanno a prendere uno che ha fatto qualche lezione serale, eccetera. Allora andiamo avanti, questo è diventato gran maestro della massoneria, no? Da cui si è distaccato, dice Wikipedia, recentemente, rimanendo in ottimi rapporti, ma soprattutto è diventato famoso e ha fatto una barca di soldi che non finisce più, diventando il profeta di una teoria, cito ancora Wikipedia, senza nessun fondamento scientifico né razionale, che sarebbe la teoria degli astronauti celesti, cioè Elohim, che è un plurale, no? Elohim è un plurale, ma è un plurale, tutti l'hanno sempre letto, maiestatis, no? Cioè Dio parla con noi, come i papi, voi avete tutti una certa età, i presenti si ricordavano che dicevano abbiamo deciso, Pio XII eccetera, forse il primo a dire ho deciso è stato Giovanni XXIII, ma prima era sempre il plurale maestatico. Lui dice gli Elohim sono gli ancora Paolo VI? Forse sì. Allora, per dirla breve, questo Biglino sostiene che Elohim sono gli extraterrestri, che la Bibbia è il libro che racconta l'invasione degli extraterrestri che avrebbero creato il mondo, creato, non lo so, posto la vita nel nostro mondo, e poi che ogni Elohim sarebbe stato governatore di una nazione e Yahweh era l'Elohim di Israele, cioè era l'estraterrestre dedicato a portare avanti Israele. Ma questi Elohim sarebbero cattivissimi, perché lui concludeva che la Bibbia è un libro contro cui bisogna fare peggio che il processo di Norimberga, perché parla di violenza, di guerra, non dà diritti alle donne, è omofoba, e così chi ne ha e più ne metta. No? Questo era questa figura che in cima, no? Alle vendite in questo momento in Italia e soprattutto in Svizzera, dove ha fondato la società di astrofisica celeste, una roba del genere, in cui si cercano questi. Allora i brani della creazione anche sarebbero invece il racconto della costruzione di una grande diga che gli Elohim hanno fatto per separare le acque dalla terra in un luogo dove c'era bisogno di terreni agricoli. Cioè delle robe da dal non starne in cielo. Ve lo dico perché queste cose non solo circolano su internet, ma con mia grande pena ho visto fanno breccia anche in credenti che da anni cercano di avvicinarsi alla scrittura, no? Ma sai, quando predica Fedez è una grande autorità. Allora, insomma, per farvela breve, ecco, ho fatto tutta questa tirata qua, perché io poi ho concluso dicendo semplicemente due cose. Primo, citando Wikipedia, che dice che questo tale ha tirato fuori la teologia degli astronauti celesti senza nessun fondamento né storico né antropologico né scientifico né niente, eccetera. Secondo, che si è fatto e si sta facendo una barca di soldi perché folle intere seguono queste dicerie qua. E terzo, che noi dobbiamo ricordarci che chi ci insegna la Bibbia è Israele, perché è Israele che l'ha ricevuta, e solo Israele sa il modo di pensare, di dire, di esprimere che avevano gli scrittori sacri. L'altro rispondeva, ma noi non possiamo dire neanche di un versetto di chi è l'autore. Ma cosa te ne frega? Sappiamo che ci sono queste tradizioni che Israele, a parte che non è vero, per esempio per i profeti siamo sicuri, ecco, non c'è problema, o i Vangeli, così. Ecco, ma è Israele che ha accolto da subito queste tradizioni come parola di Dio e non di un extraterrestre che passava di lì per caso per governare, che ha avuto una rivelazione che lo ha sconvolto, e qui lo vediamo per esempio in questo brano di Giacobbe, e che ci insegna come era il modo di dire, il genere letterario dello scrittore biblico di allora. Allora qui non spaventatevi se per esempio il finale è Elohim sarà il mio Yahweh, cioè i due nomi di Dio, il Signore, come era chiamato da una tradizione, sarà il mio unico Dio. Inoltre, la pietra su cui ha dormito Giacobbe viene scelta come base del santuario di Dio, ma questo santuario c'era già o lo fa Giacobbe? Questo non lo sappiamo. In ogni caso, qui c'è un dato molto importante. Giacobbe ci racconta questo testo che fonde le due tradizioni eloista, quella che chiama sempre Dio col nome di Elohim, o la tradizione yavista, quella che chiama sempre Dio col nome di Yahweh, nella loro redazione finale sono composte nel periodo dell'esilio. No? Quindi Israele sta meditando su queste storie nel momento in cui è in esilio presso da Babilonia. Qui Giacobbe è in esilio. Qui Giacobbe diventa esule per salvarsi, ha lasciato la sua patria. Bersabea si trova a 20 km a nord di Gerusalemme, ma qui Giacobbe va a Carran, che si trova a 1800 km da Bersabea, cioè la stessa distanza che c'è da Roma a Copenaghen o da Roma a Berlino. Quindi pensiamo a quanto viaggio ha fatto Giacobbe, coi pericoli che c'erano allora, con la fatica di camminare, perché si viaggiava a piedi o al massimo su un cammello. E allora, raccontando come Dio intervenga nella vita di Giacobbe mentre era esule, ramingo, fuggiasco, il popolo ebreo che era in esilio prende coraggio e dice, vedete, Giacobbe era in esilio, ma Dio gli appare, Dio non l'abbandona. Dio gli dice, ecco, io tutto quello che ti ho promesso lo attuerò, tutto quello che ti ho promesso io lo attuerò, quindi sarò sempre con te, non ti abbandonerò senza aver fatto. Non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che io ti ho detto. Ecco, il popolo in esilio dice, il Signore non mi abbandonerà mai. Guardate che questo è fondamentale nella nostra vita spirituale. Quante volte siamo nella malattia, nella sofferenza, nella confusione, nell'incertezza. Ecco, siamo in esilio. Ma sapere che Dio compirà per noi le sue promesse sempre, in qualunque situazione in cui ci troveremo, è veramente motivo di grande consolazione. Qui Giacobbe, vediamo, è in lotta, no? È in lotta con tutti, è in lotta, vedremo, con Esaù, ma ci sarà una lotta, vedremo, anche fra le mogli, i figli, le madri, le nuore. Sono le lotte tra popoli confinanti, tra la cultura nomade e la cultura sedentaria, fra la civiltà pastorale e quella agricola, in competizione fra di loro, come sottolineato già da subito al momento del fratricidio omicidio di Caino su Abele. Ecco, Giacobbe è il figlio minore, è il soppiantatore, colui che fa lo sgambetto. Già nel suo nome c'è racchiusa la storia di una vita piena di intrallazzi poco chiari, piena di cose oscure. Ecco, è un Giacobbe è l'uomo che vuole arrivare al successo con i suoi mezzi, che non si fa scrupolo di schienare gli altri, avrebbe detto Don Tonino Bello, cioè di salire sulla schiena degli altri, pur di sfondare nella società, pur di prevalere. Però questa legge della furbizia, dell'inganno, portano allo scatenarsi della violenza e della vendetta. E proprio durante questo primo viaggio c'è il primo incontro con Dio, che lo chiama ad una vita nuova, fondata non più sui suoi le sue invenzioni, i suoi intrallazzi per sfondare, ma fondata sulla fedeltà di Dio, sulla fede nella potenza di Dio. E qui abbiamo un racconto di vocazione. Il genere letterario è quello dei racconti di vocazione, che abbiamo già visto in Abramo, che incontreremo ancora più volte nella Bibbia. C'è il sogno, la tadema, che è uno dei modi caratteristici con cui Dio incontra l'uomo nell'Antico Testamento, ma non solo, in tutte le popolazioni antiche. Il santuario, qui siamo a Betel, no? Fa pensare all'esperienza della cosiddetta incubazione notturna, cioè anche presso i pagani i fedeli a volte restavano a dormire nel tempio del Dio, nella speranza di avere in sogno una rivelazione di Dio in risposta alle loro richieste. Non per niente i profeti sono anche chiamati veggenti, cioè persone che hanno le visioni. Il più grande veggente che abbiamo era San Giuseppe. San Giuseppe ha 5 sogni nei Vangeli dell'infanzia. 5 volte mentre dormiva Dio gli apparve in sogno, o l'angelo gli apparve in sogno, che è un modo per dire Dio, e gli disse. È nella tadema, in questo sonno sacro, che Dio si rivela al fedele. Ecco, i sogni di Don Bosco, pensa recentemente, certo. Qui lui vede una scala. In realtà, più che una scala, è una ziccurat. Notate bene, siamo in Babilonia mentre si scrivono queste cose. Sapete tutti cosa sono le ziccurat, no? Sono quelle torri a gradoni, sempre più stretti, come avete visto sicuramente nelle raffigurazioni della Torre di Babele, no? C'è un grande gradone, poi c'è un grande gradone, poi c'è un gradone un po' più piccolo, poi un po' più piccolo, e si va su, si va su, si va su, si va su. Erano dette, come anche i templi Maya sono fatti a ziccurat, i templi Incas sono fatti a ziccurat, saranno stati i famosi extraterrestri che li facevano fare uguale da tutte le parti, no? Allora, i sacerdoti salivano fino alla sommità, no, di questa ziccurat, ricevevano la benedizione divina, no, e la portavano alla base, al popolo. La visione qui degli angeli che salgono e scendono per questa scala corrisponde proprio alla salita e alla discesa di questi sacerdoti che salivano e scendevano dalle ziccurat per portare la benedizione divina. Qui invece siamo a una torre di Babele a rovescio, mentre là erano gli uomini che sfidavano Dio e volevano arrivare al cielo, qui invece è Dio che non vuole essere un Dio isolato, un Dio lontano, un Dio staccato, inaccessibile, ma che comunica con l'uomo, che entra in rapporto con l'uomo attraverso questi angeli, che saranno le religioni, che saranno i sacerdoti delle varie fedi, o, come crediamo noi cristiani, attraverso Gesù Cristo, che è la via, io sono la via, io sono la scala tra Dio e l'uomo, Giovanni 14,6. Il simbolo, infatti, della scala di Giacobbe viene ripreso nel Nuovo Testamento quando si parla di Nicodemo nell'incontro di Giovanni, raccontato dal Vangelo di Giovanni, di Gesù con Nicodemo. Ecco, Gesù si presenta proprio come la scala tra Dio e gli uomini, il mediatore unico tra Dio e gli uomini, la vera scala su cui noi saliamo a Dio e Dio scende a noi. In Giovanni 3,13 si dice: nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. Quindi Dio resta al di sopra della scala, nella sua trascendenza, ma continuamente fa in modo che ci arrivino i suoi angeli, i suoi messaggi, le sue parole, i suoi avvertimenti. Dio continua a entrare nella storia. Per mezzo tuo io benedirò tutti i popoli. Vedete, qui si allarga il tiro, non c'è più soltanto una visione nazionalistica, diventerai una grande nazione, ma in te saranno benedette tutte le nazioni. Ecco, la salvezza viene annunciata a Giacobbe come una salvezza universale, universale. L'elezione di Israele non è un particolarismo di Dio che vuole più bene a questa nazione piuttosto che le altre, ma è l'azione di un Dio che sceglie questo popolo per essere benedizione e salvezza per tutte le nazioni. E la promessa qui si allarga: mentre ad Abramo Dio aveva promesso una discendenza numerosa come le stelle del cielo, qui addirittura è come la polvere della terra, quindi ancora più grande. C'è qualcosa in più rispetto ai patriarchi precedenti. A questo punto Giacobbe dice: veramente in questo luogo c'è il Signore e io non lo sapevo. Ecco, Giacobbe, il furbacchione, aveva sempre cercato di farsi strada nella vita con i suoi mezzi, talora anche illeciti. Non c'era posto per Dio nella sua vita, ma ora che ha perso tutto, ora che è in esilio anche lui, che ha perso le sue sicurezze, che è costretto a fare esodo, a mettersi in viaggio come i suoi antenati, ora che è un emigrante in terra straniera, ora può incontrare il Dio dei suoi padri. Questo episodio è la vocazione di Giacobbe, questo episodio è la conversione di Giacobbe. Scoprire che Dio gli era sempre stato vicino, che gli era sempre stato fedele, anche se lui l'aveva abbandonato, anche se lui cercava di portare avanti i suoi piani per conto suo senza mettere di mezzo Dio. Allora credere è davvero fare l'esperienza che Dio cammina con noi in qualunque situazione ci troviamo, in qualunque colpa ci siamo cacciati. Dio dà dei segni a noi, ci manda i suoi angeli. Certo, per accorgercene bisogna che fermiamo l'affanno di una vita frenetica, mettersi dalla parte degli ultimi, degli stranieri, degli esuli, dei migranti, anche noi, per capire con cuore libero e pulito che cosa Dio vuole dirci. Altrimenti si resta ciechi ed ignoranti, come Giacobbe e come tante persone nel nostro mondo arrivista, consumista e godereccio. E qui Giacobbe fa un voto, e finisco: prima di tutto consacra questo luogo che diventerà il santuario di Bet El, no? Bet casa El Dio, casa di Dio, no? E fa una preghiera che a me piace tantissimo, una preghiera perché è tanto simile alle mie preghiere così povere. Non è: Signore, mi affido a te, alla tua santa volontà, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, ma quasi quasi mette dei patti pure con Dio. L'avete sentito, eh? Se starò bene, se mi darai salute, se non avrò delle grane, se riuscirò bene in questo viaggio, se tornerò salve salve, allora crederò in te. Quante volte è questa la nostra preghiera? Dai, confessate, non sono solo io un peccatore, no? Cioè, quante volte invece di lodare Dio per la sua maestà e dire credo per nulla, come invece bisogna fare, come fa Giobbe quando, privato di ogni bene, di ogni ricchezza, privato anche del bene supremo della salute, continua a benedire il Signore: Dio ha dato, Dio ha tolto, benedetto sia il Signore. Qui abbiamo una preghiera terra terra, Signore, se tu mi aiuterai, se ti sentirò vicino, allora crederò in te. Ecco, una preghiera proprio un po' nostrana. Comunque, vedete, c'è già un trapasso. Da persona che se ne fregava di Dio, finora ha mai parlato di Dio Giacobbe, mai. Da affarista senza scrupoli diventa una persona religiosa, diventa un praticante, e ancora una religione un po' del dout des, se tu mi dai io ti darò, però siamo già al primo passo. Questo Dio che gli si presenta, notate sempre bene, come il Dio dei padri, come il Dio dei padri. Io sono. Ah sì, scusate. Questo Dio che si presenta sempre come il Dio dei padri, vedete che io sono il Signore, il Dio di Abramo e il Dio di Isacco. È sempre il Dio della tradizione. Ma noi sappiamo che i nostri padri ci hanno trasferito questo Dio, ma se non facciamo questo cambiamento di vita, tra una vita senza Dio, una vita che si affida solo ai nostri sforzi umani e una vita che si affida totalmente al Signore, ecco, non avremo la pace, non avremo la felicità e non avremo anche la consapevolezza di essere sempre vincitori. Chiusura dell'incontro. Il buon Giacobbe tira su una massebè o un menhir, un pietrone, quindi aveva dormito su un cuscino di 2 metri, accidenti, quindi comunque l'ha tirato sopra, ci versa dell'olio, segno di consacrazione, lo chiama Bet El, casa di Dio, l'abbiamo già detto. Noi sappiamo che Bet El è uno dei luoghi più importanti della storia di Israele, gli archeologi hanno trovato il sito, che pongono tra il 2000 e il 1006, quindi proprio in questi anni qui, se la migrazione di Abramo è stata del 1850, qui è il nipote, quindi proprio hanno trovato il sito. Dopo la divisione della Palestina, alla morte di Salomone, tra Regno del Nord e Regno del Sud, Bet El sarà il santuario più importante del Regno del Nord, mentre Gerusalemme sarà il santuario più importante del Regno del Sud. Comunque, vedete, il voto che Giacobbe fa è un voto ancora un po' primordiale, cioè chiede a Dio degli altri segni, se tu sarai con me, se mi darai forza, salute, io ti seguirò. E la sua fede è ancora fragile, ma poi vedremo che questa fede matura proprio perché lui sperimenta nella sua vita l'incontro con Dio. E allora mi rifaccio alla catechesi dell'altro mercoledì di Papa Francesco, no? Il quale diceva proprio questo: ogni tanto fermiamoci a dire, ma io quando ho incontrato Dio nella mia vita? Quali sono stati quei momenti in cui Dio mi ha parlato? In cui Dio non è venuto giù tra fragordi, lampi e tuoni, ma nella storia mi ha fatto incontrare quella persona, mi ha fatto leggere quel libro, mi ha dato quei momenti lì. E sono i momenti in cui ho sentito quella predica, quell'omelia, quel corso biblico, oppure ho sentito un non credente, ho visto una trasmissione alla televisione in cui però ho sentito che Dio mi ha parlato. E il Papa dice: cerchiamo di sforzarci di riconoscere le apparizioni degli angeli di Dio nella nostra vita, questi angeli che possono rappresentarsi in tantissime maniere, tramite la parola di un fratello o di una sorella, tramite uno scritto, tramite un evento, tramite anche una prova, una malattia. Quindi questo brano ha tre significati, ho chiuso. Primo, è la rivelazione di Dio a Giacobbe, ed è la prima rivelazione, quindi la vocazione. Secondo, Giacobbe viene presentato come il fondatore di quel santuario così importante per Israele, che sarà il santuario di Betel. Terzo, e qui vedete, c'è la mano della fonte sacerdotale sicuramente, perché alla fine del discorso, no? Il buon Giacobbe che cosa promette? Promette a Dio che se tornerà a casa sano e salvo comincerà a offrirgli le decime, che saranno uno dei capisaldi della struttura ecclesiale, diciamo così, di Israele. La decima di tutto quello che uno guadagna verrà data al Tempio, verrà data ai Leviti, alla tribù senza terra, la tribù dei sacerdoti. Quindi Giacobbe viene anche presentato come iniziatore dell'uso della decima. Mi fermo qui, una decina di minuti di pausa e poi domande, interventi, contributi da parte di voi.